Oggi abbiamo una sorpresa che ci viene in dritta dalla Sicilia, ci sono due ragazzine qua, Sharon se non sbaglio, ok. Vieni intanto, venite, perché sono studentesse, lei studia musica, è in giro per l'Italia, viene da una delle nostre chiese in Sicilia, se non sbaglio da Gela, dico bene, ecco, Orazio Tabone, suo papà, un anziano della chiesa giù in Sicilia, e così. Ci conosciamo un po' a distanza. Chi è stata Rocella forse si ricorda lei, i suoi fratelli e cugini che cantavano insieme. Comunque, e questa mattina ha pensato di portarci, ha appoggiato su quel tavolino lì un po' di CD, un po' di musica, però vuole farci assaggiare qualcosa che non è solo, come dire, un'esibizione, ma è col cuore al servizio del Signore, credo. E quindi la sua testimonianza e poi...
Buongiorno a tutti, grazie Pastore, grazie per avermi permesso innanzitutto di essere qui oggi. È un piacere ed un onore, soprattutto quando vado nelle nostre chiese della riconciliazione. Io vengo da Gela, sono appunto la figlia di un anziano del nostro movimento e fin da bambino ho servito il Signore anche attraverso la musica. A 12 anni feci una domanda a Dio dicendo: Signore, ti conosco, però voglio di più e soprattutto voglio sapere che cosa tu hai in mente per la mia vita, se c'è un piano per me o se è tutto qui quello che vedo. E Dio rispose alla mia vita, mi disse che l'avrei servito attraverso la musica e che io dovevo solo fidarmi di Lui, perché Lui avrebbe fatto grandi cose nella mia vita. Ma mano a mano le cose che mi venivano davanti mi mettevano sempre più paura nel servire il Signore, perché per servire Dio dobbiamo a volte rinunciare, fare delle rinunce, questo costa. E ad un certo punto dissi: Signore, non mi va più di rinunciare per te, per quello che tu hai per me, adesso voglio fare di testa mia, adesso voglio fare io da sola. E da lì ho cominciato a studiare sempre musica, a vivere il mondo della musica al di fuori della chiesa, e ho cominciato a servire l'ambiente secolare, cantavo insieme ad un gruppo e mano a mano mi sono allontanata non dalla casa di Dio perché servivo sempre per mio papà, ma mi sono allontanata dalla presenza del Signore, e questo mi ha portato a sbagliare contro di Lui, a vivere i miei progetti e non più i Suoi progetti. Questo per lungo tempo. E io ricordo una cosa: tutte quelle volte in cui i miei progetti al di fuori della Sua volontà avevano successo, raggiungevano l'obiettivo che io mi ponevo, puntualmente nella mia vita c'era una sorta di tristezza, di insoddisfazione. Io piangevo invece di essere felice, fino ad un certo punto, quando mi sono resa conto che ero una ragazzina senza obiettivo, senza scopo, senza gioia. Io vedevo i miei amici essere tutti felici, soddisfatti di quello che stavano facendo, di quello che stavano raggiungendo. E io no, non ero felice del mio lavoro, non ero felice dei miei studi, non ero felice della mia vita. E in quel momento dissi: Dio, se tu ci sei ancora, o se perlomeno c'è ancora una sola promessa o sogno che tu avevi per la mia vita da ridarmi, sono qui. E è arrivato il momento che io ti senta. E Dio mi disse: oh, finalmente, ti stavo aspettando. Lo dico io, è arrivato il momento, non tu. E in quel momento Dio mi disse: io sono pronto a portarti in vita nuovamente, soprattutto a portare in vita quelli che erano i miei progetti per te. Ma tu devi rinunciare al tuo lavoro. Non ero disoccupata. Devi rinunciare al tuo lavoro, devi rinunciare alla tua casa, alla tua famiglia, alla tua città, al tuo sole, fidandoti di me, perché io ti aprirò una strada dove strada non c'è. Ed è stato in quel momento la rinuncia forse più grande della mia vita. Ho rinunciato alla paura di non avere tutto sotto controllo, perché dovevo semplicemente fidarmi di Dio. A volte Dio ci chiama a fare delle rinunce prima di vedere, come diceva poc'anzi il pastore, prima di vedere Dio ci chiama a rinunciare, perché vuole mettere in atto in noi la fede che poi ci porterà a vedere quali sono i suoi piani per noi. Ed è stato in quel momento che io ho cominciato a vedere la mano di Dio sulla mia vita, veramente trasformarmi, cambiarmi. Per un anno intero sono, lasciando tutto, sono rimasta ferma. Aspettavo, è vero, ogni tanto ero impaziente e dicevo: ok, ho lasciato queste cose, perché tu non arrivi? Perché tu non cambi la mia vita? Perché non arriva la tua promessa? E lui mi diceva: aspetta, perché io prima di farti vedere devo fare un lavoro sulla tua vita, devo lavorarti, devo cambiarti. A distanza di un anno Dio mi ha aperto le porte, lontano dalla mia casa, lontano dalla mia famiglia, ma oggi lo sto servendo, lo servo attraverso la musica, lo servo attraverso quest'arma potente. Noi siamo un team di missionari che credono nella potenza della musica, perché crediamo che i giovani nel 2019 vengono trasformati attraverso la musica, e non solo, trasformati in bene e trasformati in male. Tanti ragazzini muoiono, si suicidano perché sono influenzati dalle parole di un certo tipo di musica. Molti ragazzi non riescono ad avvicinarsi a Dio perché la musica li ha influenzati e li ha allontanati dalla presenza di Dio, proprio come la musica aveva fatto con la mia vita. Io mi ero allontanata attraverso la musica dalla presenza di Dio, e noi vogliamo riuscire ad avvicinare i giovani attraverso la musica a Dio. E questo è il nostro scopo, e questo è il nostro obiettivo. E voglio incoraggiare le chiese, voglio incoraggiare i fedeli, voglio incoraggiare i giovani a non rinunciare ai sogni di Dio per i propri progetti, perché Dio, c'era un versetto nell'applicazione Bibbia qualche giorno fa che diceva in 2 Pietro 3,9: Dio non ritarda l'adempimento della sua promessa. È vero, Lui non ritarda l'adempimento che ha fatto all'adempimento delle promesse che ha fatto sulle nostre vite. Lui non ritarda quando abbiamo bisogno, Lui non ritarda quando stiamo soffrendo nella guarigione, Lui non ritarda mai, Lui è perfetto e Lui è fedele. E proprio quando Dio ha posto una fine alle mie paure, che e ha dato un inizio alla mia fede, che è cominciato il tutto. È vero, a Dio non possiamo piacere senza fede, perché attraverso la fede Lui può aprire le acque. Ho scritto il testo di questa canzone, Fedele, proprio quando non vedevo niente, perché attraverso il passo di Isaia io mi sono focalizzato su quello, quando Dio dice: non temere, non ti smarrire, io sono con te. Se la sua parola è verità e siede a me, io non posso non credere, io devo solo fidarmi. E quando nel nome di Gesù ogni paura viene schiacciata sotto i piedi, allora in quel momento possiamo camminare sulle acque. Che Dio vi benedica, grazie.
Alleluia, diamo lode al Signore per queste grazie che Dio ci dà, queste carezze anche per le nostre orecchie. Fa bene sentire della buona musica, fa bene, ci arricchisce, perché è la parola del Signore. Ma abbiamo detto, con queste parole, lei ci ha suggerito questo canto: io confido in te, ho fiducia in te. E sapete, tutta la nostra vita, tutta la nostra, chiamiamo fede, è e fa la differenza, perché abbiamo fiducia nel Signore. Ma a volte non sappiamo come si fa, a volte ci dimentichiamo, a volte ci perdiamo per strada, a volte l'esperienza di 10 anni fa la teniamo quasi come fosse: sai, quella volta il Signore mi ha guarito, sai, quella volta il Signore mi ha liberato, sai, quella volta è successo quella cosa là. E perché non permette al Signore di fare anche oggi quello che ha fatto tanto tempo fa? E quindi io voglio sfidarvi questo giorno ad invocare il nome del Signore e a dare a Dio il permesso e l'autorità di trasformare la vostra vita. Capite quello che lo Spirito Santo può e vuole fare? Questa ragazzina non mi ha neanche chiesto l'età, non, a volte non sta bene. 26 anni, è una ragazzina. Però ha già vissuto dei su e dei giù. Ha fatto delle scelte. E adesso io servo te, Gesù. Amen. Ricevete il messaggio. Quando dite, io credo in te, Signore. Quando questo nostra fede, adesso andiamo a prendere la lettera ai Romani, capitolo 10, ve l'ho citato prima, perché questa mattina vi ho citato questo testo, non sapevo neanche che canto avrebbe portato, però credo che sia importante che ci sintonizziamo con lo Spirito Santo e la sua parola. Capitolo 10 della lettera ai Romani, il verso 10, dice: col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. E appunto ve l'avevo citata nella versione Diodati vecchia, che dice appunto: col cuore si crede a giustizia, quindi col cuore si crede per diventare giusti e con la bocca si fa confessione a salute, cioè parla di salvezza, qui parla di salute. E sapete, la salvezza o la salute nella parola del Signore è qualcosa a 360 gradi. Può essere salvezza economica, può essere salvezza da un pericolo, può essere salvezza dall'inferno, perché no, certamente, ma anche salute per la nostra vita. Però qua ci sta dicendo che non basta semplicemente un'esperienza emotiva del nostro cuore, certo che si crede col cuore, può aiutare forse a volte cantare, eh? A volte cantare è una preghiera che ci riesce meglio, ma dire: Gesù, io credo in te, io credo la tua parola, io ti amo, Gesù, dirlo con le nostre parole, dirlo con la verità che dentro diventa una verità esterna, esternata, diventa una verità visibile che noi stesso ascoltiamo con le nostre orecchie quello che stiamo dicendo noi. Gesù, grazie, perché io ti amo e mi fido di te. E quindi chiaramente in questa realtà, dove la fede che abbiamo nel cuore impariamo ad esprimerla, e quindi ecco perché possiamo sgridare la malattia e dirgli: adesso basta. Sono stato zoppo tanto tempo, adesso posso cominciare e proclamo la grazia di Dio. Non è che dobbiamo diventare dei fenomeni che vanno in giro a... Gesù, quando faceva miracoli, diceva: ma non andare a raccontare in giro, vivilo questo miracolo, ma non andare a raccontare in giro, a esibire il miracolo. Esibisci la fonte del miracolo, cioè Gesù Cristo. Perché sennò diventiamo fenomeni da baraccone, anche questa cosa non va bene e non funziona. Perché poi la gente ci guarda e dice: ok, basta. Perché tanto noi siamo in un corpo di terra che un giorno sta bene, un giorno sta male, e comunque vada, noi viviamo la decadenza della nostra realtà umana. E se oggi abbiamo un problema che si risolve, gloria a Dio, ma domani ne avremo un altro, e quindi non attiriamo l'attenzione su di noi, ma attiriamo l'attenzione su Gesù, che è la fonte di ogni bene. Quindi per qualunque cosa tu hai bisogno di essere salvato, hai bisogno di essere salvato dalla povertà, hai bisogno di essere salvato da situazioni di pericolo, abbiamo avuto un'alluvione proprio ieri qua in zona, e quindi anche queste piccole testimonianze, però sappiamo che il Signore, l'Eterno Dio nostro, salva tutti quelli che lo invocano e che lo invocano in verità. Avverrà, diceva questo testo, appunto, che chiunque avrà invocato il Signore. Dice al verso 8, dice: ma che dice la parola? La parola è vicino a te, nella tua bocca, nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. La parola nella tua bocca e nel tuo cuore. Colleghiamo sempre queste due cose. Ma io credo nel cuore. Tanti mi dicono: sì, io la mia fede ce l'ho nascosta, io ce l'ho nel cuore. Ok, ma se è vero che ce l'hai nel cuore, che sia nella tua bocca e che sia nel tuo cuore. Non tanto gli effetti della fede. Noi vantiamo facilmente gli effetti. No, il Signore mi ha guarito, il Signore mi ha liberato. Il Signore... Ok, no. Ma la mia fede dov'è? È in Cristo Gesù, mio Signore. è Lui, la sorgente della vita che mi dà vita e vita eterna. Noi ci focalizziamo molto sulla vita materiale, sul benessere materiale, sulle cose materiali, ma credo che la parola di Dio ci guida ad avere fede nel Dio che ci dà vita e vita eterna. Cioè, andiamo oltre alla materia, è vero, abbiamo bisogno anche dei maccheroni, però portate pazienza, c'è qualcosa che dura di più dei maccheroni, c'è qualcosa che va oltre. È vero, oggi abbiamo bisogno anche di un piatto di pasta asciutta, ma abbiamo bisogno di credere in Dio non per avere un piatto di pasta asciutta. Abbiamo bisogno di avere fede in Dio per avere la vita eterna, perché credo che questo sia importante. Perché sennò anche la nostra fede diventa sempre in rapporto alla materia, no? E allora, se con la bocca avrai confessato il Signore e nel tuo cuore avrai creduto che Dio l'ha risuscitato dai morti, appunto sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per appunto ottenere salvezza. Quindi ritorniamo a questo concetto che la salvezza è per le cose spirituali prima di tutto, ma è anche per le cose materiali. Quindi qualunque cosa di cui hai bisogno, fidati del Signore che provvede. Poiché la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato. Chiunque crede in Lui non sarà svergognato. Qualcuno di voi è stato deluso dal Signore? Io sicuramente ho deluso tutti, ma questo è un altro problema. Ma Gesù Cristo vi ha mai deluso quando avete avuto fiducia in Lui? Se c'è questo rapporto con Dio, scoprirete che Lui non vi delude mai. Se vi aspettavate qualcosa da me, è grossa fregatura. E questo, sai, perché per quanto possiamo essere disponibili, noi siamo uomini e siamo persone limitate, e che un momento ci sono e il momento dopo non ci sono, ma semplicemente perché anche Dio ha stabilito così. Non mi sto nascondendo dietro un dito. Dio a volte vuole che io dica no. Ma come? Ma tu ce li hai e non me li dai? Sì, ce li ho, non te li do, perché ti devi fidare del Signore, oppure devi andare a lavorare, oppure ci sono tante altre cose. Insomma, ragazzi, siamo seri davanti a Dio, nessuno di noi è Dio. So che è pesante quello che vi dico, ma dovete fidarvi di Dio. Perché dice la parola: maledetto l'uomo che si confida nell'uomo. E anche se ti fidi e confidi nel pastore, stai mettendoti sotto maledizione. È pesante quello che vi dico, ma allora la parola di Dio dice questo. Io posso chiedere aiuto a tutti, sì, ma la mia fiducia deve essere in Dio. Perché se no, se la mia fiducia è nell'uomo, regolarmente farò l'esperienza della delusione. Perché l'uomo delude sempre. Ma se ti fidi di Dio, Dio non ti deluderà mai. Dice la parola, appunto, chiunque crede in Lui non sarà svergognato, non sarà umiliato, non sarà deluso. Amen? E più impariamo a fidarci del Signore, e più scopriamo che effettivamente Dio è fedele alla sua parola. E a volte sarei curioso di c'è una famiglia di missionari lì in mezzo, brasiliani. Sarei curioso di sentire anche la vostra testimonianza di queste domeniche, perdonatemi, perché anche loro sono qui a Bologna. Un pastore senza chiesa, mamma mia, come funziona questa cosa qua? Eh beh, se il Signore dal Brasile l'ha spedito qui, ci sarà un motivo. E presto ascolteremo anche la loro testimonianza, ma ci sono tanti anche tra di noi che hanno imparato a fidarsi del Signore. Quando penso a Alain e sua moglie, che il Signore ha preso e ha portata qua, e dice: wow, che esperienza venire in Italia, eh? Non te l'aspettavi così freddo e così piovoso, è così. Ma la grazia di Dio è qui per benedirvi, e io credo che la vostra fiducia nel Signore sarà sempre la vostra ricompensa, che Dio è la ricompensa alla vostra fede. E quindi oggi siamo stati benedetti a ascoltare questo canto, questa musica, ma anche qui c'è qualcuno che ha detto: Gesù, io mi fido di te. Succeda quello che succeda, zaino in spalla, camminare. E stamattina gli è toccato camminare tanto. Gli avevo detto di prendere un autobus, ne ha preso un altro e quindi gli è toccato camminare tanto. Perdonate. È così che la grazia di Dio ci accompagna, comunque ci sostiene, ci dà sempre la forza necessaria e sufficiente per arrivare là dove Dio ha preparato le cose, nonostante noi. Perché tante volte non dico nonostante noi, perché noi a volte ascoltiamo il Signore e poi capiamo a modo nostro difficoltà, problemi, ma il Signore rimane fedele. E anche quando Pietro si sente sprofondare in quell'acqua dove Gesù gli aveva detto di camminare, ebbene, anche in quel momento, guardando Gesù, gridando a lui, viene tirato fuori e ricomincia a vivere in modo pieno.